Vi racconteremo tutte le disavventure del caso. E niente, un altro pezzo e iniziamo.
Proiezioni ad occhi aperti
per spettatori portoghesi.
E per cortesia, astenersi allergici a spoiler, crostacei e abbonati Netflix.
Le ladre di popcorn risparmiano solo cinesognatori.
Dalla terra prendo vita, giugno 830, ed è la terra che coltiva il mio sogno in erba. Sangue scorre a flussi nelle mie vene da infante, forgiava l'anima dannata, crescevo brigante. Papà pastore aveva forti braccia, mi stringeva piano, sulla mia faccia ruvido il palmo della sua mano. Mamma massaia dal volto sempre sudato, di colpo impazzita quando mio padre fu arrestato. E fu così che me ne andai, la terra, la mia famiglia, la guerra giurata, chi la promette ma se la piglia. Le notti su un cuscino di paglia, 20.000 lire la mia taglia, diritto di rappresaglia. Niente medaglia, né leva obbligatoria, ma solo un filo rosso che lega la nostra storia. Calpestati come il fango sotto i miei stivali, unire lo stivale equivale a legge marziale. Per chi si ribellava all'ordine borghese, la nobiltà stuprava, così fondò il paese. L'opportunismo dei borboni misto a quello del clero, a rubo le fucilazioni e lo sterminio rio nero. Cosciente che la mia gente fu tradita, illusione garibaldina che ci rese più schiavi di prima. E nuove rotte in cerca di un nuovo rifugio, stanchi passi nella notte, scarpe rotte, sassi da un archibugio. Senza indugio si lotta fra miseria e lutto, dopo l'inganno noi ci vendicammo, ecco tutto. Stesso sangue, stesso sole, stesso tetto, salvammo l'orgoglio di ogni figlio di questo dialetto. E ci sedemmo coi giusti ma dalla parte sbagliata, vendicando le radici di ogni terra bruciata. Una vita di rischi tra i boschi, la nostra favola, ora la tavola è imbandita per i banditi a tavola. In carcere si spegne carmine da ricordare, capace di delinquere tanto quanto di amare. E si commuove il cielo, freme la terra, straripa il mare, perché l'uomo onesto passa, il sopruso rimane.
Sì, ma brigante facimma paura, e fino all'ultima vimma sparà. Oh, ma se nasce briganta s'amore, a terra nostra non sa da tucca. Sì, ma brigante facimma paura, e fino all'ultima vimma sparà. Oh, ma se nasce briganta s'amore, a terra nostra non sa da tucca.
Rabbia sfida la vita, la freccia scende sui seni, la mano sulla carabina, è nata nella miseria, la vita è un'antica fatica, il pane poco per tutti, la fame ha indurito la fibra, l'infanzia passa di corsa nei campi mietuti, piccoli furti, la cifra del mondo degli ultimi, e quell'Italia da unita, una guida che è stata un avvario, un mondo di stenti tradito dai venti del mito unitario, e quel mondo appartrito, padroni, serviti, padroni, ascoltati i nuovi signori parlare dei nuovi valori, è un mondo che sorge dal basso, due soldi non bastano, più che una nuova miseria rivuole. Borboni, ha sposato un brigante già latitante da mesi, combatte fra i sentieri e i paesi, le schiere dei piemontesi che mietono morti, piegano corpi, la cercano in molti, nel gira vestita da uomo, una pistola, un fucile, due colpi. Mira la macchia nel bosco più fitto, ora tempra e coraggio nel brigantaggio, figura di spicco, dopo anni di fughe e di scontri la trovano viva, e lei si batte, resiste, ma capisce che stavolta è finita, il suo volto scomposto era laggiù senza vita, l'occhio di fuoco, fuoco, riflette la gente del luogo tradita, il suo corpo ragazzo resposto là in piazza dove il popolo passa e la saluta commosso. Ciao ciao Michelino, ciao Michelino.
Simma brigante facimma paura, e fino all'ultima vimma sparà. O ma se nasce brigante s'amore, ma terra nostra non sa da tucca. Simma brigante facimma paura, e fino all'ultima vimma sparà. O ma se nasce brigante s'amore, a terra nostra non sa da tucca.
E buonasera a tutti.
Buonasera a tutte. Allora,
sono tornate le ladre.
Sì, e sarà una puntata delirante. La tecnologia non ci assiste nelle ultime settimane.
No, nelle ultime settimane, ma abbiamo una risposta per questa cosa, del perché non ci assiste.
Perché dobbiamo dire che il film di oggi ce l'hanno consigliato e noi siamo molto felici di ascoltare i vostri consigli, ma i film troppo recenti sono un problema.
Sì, per noi sono un problema, non riusciamo a trovarli, non riusciamo a downloadarli e quindi vi sentirete una puntata con gli spezzoni che forse non hanno un po' senso perché saltano dei pezzi.
Perché è un download che è durato ben 3 giorni eppure si è scaricato a frammenti, quindi un po' i dialoghi saltano, sarà un po' sperimentale come puntata.
Sperimentale, come avete capito il tema anticipato dalla canzone è il brigantaggio, dunque direte anche un tema interessante.
Bella sì, questa puntata.
Però ve lo diciamo subito, il film ci ha fatto cagare.
Il film fa schifo. O meglio, potevano esserci delle cose
ha del
carine.
Potenziale.
Esatto.
Com'è che si dice?
È bravo ma non si applica.
Direi così. Senza tenervi troppo sulle spine, il titolo del film di questa sera è
Il mio corpo vi seppellirà, che era un bel film, giustamente non è un porno, peccato, perché forse da un certo punto di vista sarebbe stato anche meglio. E quindi niente, è un film invece. E prima o poi la facciamo una puntata sui porno, mi piacerebbe molto.
Uno su Tinto Brass.
Bello, vabbè.
Ah, tra parentesi mi viene in mente, così farà via, una delle attrici di questo film ha fatto un sacco di film di Tinto Brass.
E allora?
Che è la pignocca, Lucia.
Sì. Vabbè, dopo ne parliamo.
Allora, il film, riprendiamo un attimo le redini della questione, il film si chiama Il mio corpo vi seppellirà, è un film diretto da Giovanni
La Parola, mi raccomando.
Non La Parola.
Perché ci tiene su Wikipedia, lui non ha una pagina.
Non ha una pagina, ragazzi.
Però è scritto senza accento, invece nei lunghissimi titoli di coda di questo film dappertutto c'è l'accento, quindi è La Parola.
Giovanni La Parola, film appunto del 2021, dunque abbastanza recente.
Non sappiamo cos'altro abbia fatto questo nostro amico Giovanni qui.
Non lo so, però forse non lo andremo a scoprire.
Forse speriamo sia il primo e l'ultimo. non è vero, Giovanni, facci dei bei film.
Ha del potenziale, lo demoliremo questo film. Ma a noi ci fa molto piacere vedere anche dei film che non ci sono più. Quindi continuate a consigliare, e chi ha consigliato questo film continui pure
a consigliarci dei film perché noi, anziché vi seppelliremo, lo denigreremo, lo demoliremo.
No, non è vero, no, tu vogliamo bene, dai.
Grazie ascoltatore, in realtà, di averci consigliato questo
film. Ah, tra parentesi, visto che è tutta una lamentela sui nostri canali privati di ma io voglio scrivere, ma io voglio chiamare, bla bla bla,
mi sembra un buon
momento.
E nessuno
chiama mai e fa mai niente, il numero
per
c'è.
Per dire, noi siamo Radio Stacchio, giusto?
Esatto.
Intanto, Radio Stacchio, il numero da chiamare nell'eventualità vogliate parlarci è
351-91-27269, ok?
Mentre se siete timidi e volete invece scriverci, potete farlo a eustachio@posta.indivia.net. Bene, fatti convenevoli, dicevamo, è girato, è un film italiano, ambientato in Sicilia ma girato in Puglia.
Esatto, siamo, come abbiamo detto, nel periodo del brigantaggio, quindi per chi non lo sapesse, neanche noi lo sappiamo bene, non siamo andate molto ad approfondire, però siamo appena al post-unità d'Italia. Da quanto abbiamo capito, un po' la tega è questa. Garibaldi fa la spedizione dei Mille, parte da Genova e va. A un certo punto fa l'ascesa del nord, sì, scusate, del sud Italia. E quindi sbarca in Sicilia, a me pare, e si va avanti, convince la popolazione anche molto contadina perché insomma c'è la promessa della redistribuzione delle terre, di tutta una serie di cose, ci sono i vari plebisciti anche al sud come in tutta Italia, vince l'annessione al Regno d'Italia, vi ricordate tutti dai vostri studi che chi c'era nel regno del sud Italia, i Borbone.
C'erano i Borboni. In questo periodo proprio di cui parla del film c'è Francesco.
Secondo me pare.
Francesco II, sì.
Ok, quindi inizia la guerra tra Savoia, quindi piemontesi,
il re Vittorio Emanuele II,
esatto,
come re, versus
i Borbone. E però in tutto sto burdel c'è pure il fenomeno del brigantaggio, che in realtà esiste già nel sud Italia, ma che in questo momento si intensifica tantissimo, viene represso durissimamente dal Regno d'Italia. Insomma, poi sulla lettura di questo fenomeno storico un po' ci siamo informate di più.
E pian piano, durante la puntata, vi racconteremo un po' delle nostre spicciole analisi storiche.
Esatto.
Ecco. Vi diciamo solo che il film inizia con una bandiera italiana bruciata, che questo ci può anche piacere, ma
e qui Rapa pensava fosse una bandiera pirata e mi fa c'è una bellissima bandiera pirata che brucia all'inizio.
No,
boh,
è quella dell'Italia.
E comunque, quindi
e in più, aspetta, i titoli d'inizio dicono anche tra le varie cose che i briganti stanno lottando per le proprie per la propria identità. Direi innanzitutto che forse lottano per ognuno per i propri motivi, che siano più concreti o meno, però non credo che sia troppissima la questione identitaria. Poi ci sono varie visioni di come
sì, in realtà è un fenomeno letto in mille modi. Insomma, la dinamica di identità del sud contro identità del nord è quella un po' meno, ecco,
sì,
interessante. Mettiamola così, voilà.
Detto questo, appunto, il film è quasi tutto in dialetto siciliano.
Quindi,
con i sottotitoli, però
insomma,
voi vi succate quel poco di dialetto che siamo riusciti a tagliare, perché non è che ci sia molto film.
Quindi insomma, facciamo uno sforzo anche di immedesimazione, voilà. E quindi questo, quello che masticate di siciliano, andate a prendere il vocabolario che avete a casa. E non possiamo farvi sottotitoli.
Tra le curiosità,
esatto,
notiamo che siccome è un'evidente grande citazione degli spaghetti western, dello stile di Sergio Leone e quant'altro, leggiamo anche che è stato campionato il latrato del coyote della fine del brutto, del buono e brutto cattivo. Noi non ce ne siamo accorti.
Sì, però è quello famoso, dai, la scena. Comunque, dicendo due robe sul film un attimo serie, la fotografia in realtà siamo d'accordo che non è così brutta.
Non è male, non è male, la fotografia è carina.
Ma pure la sceneggiatura va là, dai.
Sì, ci sono un paio di attori molto buoni, quando vi raccontiamo i personaggi ve li diciamo. Alla critica è piaciuto molto,
leggevamo, cioè è piaciuto in generale.
Secondo me è un po' quella roba che, siccome è italiano nuovo, probabilmente un giovane, sì, è piaciuto per forza.
La critica parla anche di ottimo utilizzo della macchina da presa e degli effetti speciali, non li abbiamo trovati molto trash, ma non quel trash carino, un po' il trash esagerato senza grande... non so, sugo.
Fatto un po' a cazzo di cane?
Sì, volevo trovare un termine un po' più,
no, era
un po' più elegante.
Sì, no,
era quello che intendevo.
E quindi niente. Comunque, è proprio, vi dovete immaginare la classica ambientazione western. Quindi non è un film storico. Una sera che avete voglia di guardarvi una roba dove super splatter, perché poi c'è pure tanto Tarantino, eccetera,
sì,
eccetera.
Decisamente.
Se avete voglia di vedervi un bel western italiano splatter, ve ne consiglio altri 3 o 4 belli da vedere prima, ma se invece è una serata in cui volete essere contemporanei, ci sta pure guardarsi.
Contemporanei, sì, ottima parola. Detto questo, passerei al primo spezzone che vi facciamo sentire. È praticamente un quarto di quello che volevamo farvi sentire con Varè. Ve lo spieghiamo poi, intanto ve lo facciamo sentire.
Potete salvare. No. Quindi servirete il vostro re.
Vittorio. Emanuele.
Bene. Bene. A questo punto, per completare il nostro accordo, servirebbe una prova della vostra fedeltà. Mi spiego meglio. Dunque, il nostro re forse sarebbe interessato a sapere dove si nascondono quei briganti pidocchiosi in questo territorio. Di montagna.
E come, insomma, siamo direttamente nel bel mezzo della narrazione, fin dall'inizio del film ci è stato presentato tale Murat, che è un capitano de borbonico. Li riconosciamo, in realtà, da un punto di vista di ricostruzione dei costumi è molto accurato anche, quindi vediamo l'esercito borbonico che ha la sua divisa azzurra. Vediamo questo capitano che inizialmente capiamo subito che è un uomo un po'... fin da subito c'è la violenza, che non è solo la violenza fisica, ma è anche proprio la violenza dell'abbruttimento, direi proprio, di questa vita. Quindi lo vediamo sempre ubriaco, che frequenta le taverne di questi paesini, e fin da subito, insomma, siamo in quest'area molto anche macista, molto... Sì. E questo Murat, insomma, che è uno, il protagonista, viene catturato da l'esercito italiano, che conquista uno delle roccaforti borboniche, uccide tutti tranne i militari di alto rango, a cui viene offerto di passare di fazioni, insomma. Quindi gli viene proposto, come avete sentito, se riconosci re Vittorio Emanuele e quindi ti unisci all'esercito italiano, non muori, però in cambio, visto che i borbonici conoscono molto meglio il territorio e in realtà hanno delle frequentazioni anche con il brigantaggio, ci devi vendere i briganti, ci devi dire dov'è la loro roccaforte.
Sì, questo, esatto, è un po' il riassunto di quello che succede in sto dialogo, che direi è anche abbastanza interessante. Tra l'altro, l'attore che interpreta il capitano romano, che non è romano ma è dei Savoie, si chiama però capitano romano, è anche molto bravo. Infatti farei un attimo una panoramica dei personaggi, perché ci sono due storie parallele più o meno che viaggiano parallele per tutto il film fino alla fine, che si incrociano. Una, appunto, è questa storia di Murat, l'ex capitano borbonico che si unisce ai Savoia sotto ricatto, chiaramente, E l'altra storia parallela riguarda delle brigante, sì. Delle brigante, cioè delle donne briganti, che a loro modo vanno avanti per una loro determinata lotta, ecco. E,
che altro dire? Niente, Murat, per caratterizzarvelo un attimo, è sì. Quest'uomo alto, con i capelli lunghi, classica proprio da stile borbonico. Poi ci sono dei punti del film in cui si capisce anche che è anche una questione estetica, la differenza tra l'appartenenza sì, ai due regni,
di pulizia anche proprio.
Sì, proprio sporco, con tutta la divisa sgualcita, cioè vediamo che c'è anche una differenza proprio che i Borboni stanno soffrendo a livello politico, cioè che stanno venendo travolti dall'esercito italiano, e quindi insomma c'è anche questo livello qui. Ed è quest'uomo assolutamente brutale, sia nei modi di fare, di parlare.
Sì, molto rozzo, molto sudicio.
Esatto. E dall'altra parte questo colonnello romano, invece evidentemente buona aristocrazia o comunque alta borghesia italiana, coi capelli corti,
l'accento piemontese.
L'accento piemontese, che viene mandato e si vede proprio che ha la sensazione di essere in questa terra di barbari.
Esatto. Contemporaneamente abbiamo le tre briganti, invece, che sono Maria, interpretata da Anna Truppo, che tra l'altro è l'unica attrice che più o meno un po' è conosciuta, tra l'altro molto brava in realtà lei, e viene da una formazione teatrale, e Lucia e Cicilla. C'è un altro punto di storia parallela che poi si interseca un po' più con la questione delle brigante, è su come inizia una delle prime scene, tra l'altro, del film. Un sarto, che è un sarto siciliano, quindi un sarto della nobiltà dei Borboni, trova una donna
mezza
morta dopo un assalto, e però capisce che è ancora viva, se ne prende cura, la porta a casa, le taglia i capelli per farla sembrare un uomo e la fa esistere come suo assistente, perché la vede un attimo in difficoltà, in silenzio. E...
sì, anche perché capiamo da subito che lei non si ricorda il suo nome, lui la chiama il re, e lei insomma è confusa, parla pochissimo, non sa niente di sé, non sa dire chi è, e vediamo che un po' nel corso del film ogni tanto ha tipo dei momenti di dissociazione in cui sono evidenti dei flash di situazioni traumatiche che lei ha vissuto in passato. Quindi il film è costellato da questa figura di cui non si sa niente, che è l'altra protagonista insieme a Murat, e che però insomma sentiamo fin da subito che c'è un qualche passato che incombe.
Esatto, questa è la situazione. Per descrivere fisicamente, le tre brigantesse sono una bella cicciottella molto sicura di sé, un'altra
molto rude, molto
rude, sì. Ed è la cuoca delle brigante, tra l'altro. Esatto. Una molto mascolina, molto rozza, bella cattiva, e una super gnocca con un occhio bendato, diciamo che è la star
L'Angelina Jolie della situazione.
Della situazione.
Quei capelli lunghi, questa benda da pirata, quest'occhio azzurro bello intenso, insomma.
Assomiglia un pochettino a... come si chiama quel film di Tarantino dove c'è...
Non sono una grande esperta di Tarantino.
La tizia con la gamba pistola.
È vero. Non lo so il nome però.
Aspetta, vabbè, ci verrà in mente nel corso della puntata. Comunque, questa è la situazione che abbiamo all'inizio. Cosa succede? Murat, dopo essere stato catturato e appunto aver dovuto fare l'infame e dire dove si nascondono i briganti, deve fare un'ennesima prova della sua fedeltà al regno dei Savoia, che è quella di ammazzare un bambino che durante un controllo del capitano dei Savoia si dimostra un bambino che si dimostra fedele a re Francesco, ecco.
Sì, o che comunque non sa il nome del re, non vuole dire dove sono i briganti, insomma gli viene detto: va bene, questo ragazzino non ci serve a niente, fammi vedere che davvero sei coi Savoia, ammazzalo. E ammazzalo.
La scena si muove, e passano dei mesi e succede dell'altro.
Esatto, ci troviamo in un paesino, arriviamo con questa donna che urla: hanno preso la briganta, ci troviamo in questo paesino siciliano poverissimo, dove nella piazza centrale viene condotta questa donna, che scopriremo poi essere Maria, quindi quella con i capelli corti.
La mascolina,
esatto,
diciamo.
Che viene messa in mezzo alla piazza, accusata di essere briganta. Il colonnello romano la vuole fucilare davanti a tutti.
Prima la frustò un bel po'. Ci sono delle orribili scene di violenza sulle donne. Scusate, in generale su tutto il film.
Sì. È molto violento.
Sì. No, nel senso, non... a volte anche un po' gratis, ecco.
Sì. Cioè, allora, la questione sulla violenza di genere è interessante, sì, in più punti, anche per far vedere come quello è uno degli aspetti di un'occupazione militare in ogni tempo e luogo. Cioè, che lo stupro, sì, di guerra, la violenza, sono una cosa che fa parte di quell'ambientazione lì. Poi sì, cioè, in generale, uomini o donne, ci sono delle scene veramente un po' gratuite, ma vabbè.
Comunque, praticamente c'è questa scena di piazza in cui la briganta sta per essere ammazzata, succede un parapiglia.
Il re, non si sa bene per quale
motivo.
Il re,
che è la ragazza che è stata trovata dal sarto,
che è lì ad assistere, ha un momento di boh, e interviene e libera la briganta e scappano insieme loro due. Quindi le troviamo che si scappano nei boschi e adesso vi facciamo sentire la loro presentazione.
Come c'è sera panaro schiavone? Oh, non mi rispondi. Mi capisci? A cui appartieni?
A Peppino. Ce l'ho chiuso.
Peppino? E qua, l'uomo tuo? È brigante.
È un saito.
Saito? Io Maria sogno. E sogno truta.
Io il re sogno.
Re, io me ne acchire da qua. Devo raggiungere le compare mie alla montagna della Vulva. Là siamo al sicuro.
Amonier, che di tu nord assicurano pure a te ora.
La guaglia.
Non saccio fare la guaglia.
Tu l'hai detto che dobbiamo fare il...
Come avete sentito, poi... Fatalità, questa scena ci è andata benissimo, c'era più o meno tutta, sarà l'unica, non sperateci.
Esatto. Cioè, se a un certo punto sentite un saltello, voci che fanno cose, è normale, questa è una puntata un po'
comunque
surrealista.
Loro due si incontrano, scappano assieme, sono nel bosco, quindi inizia la complicità fra loro due, e il re capisce che lei, insomma, è una brigantina. E la Maria, la briganta, ormai fa capire a R che, insomma, è dei loro, perché gli sbirri cercano anche loro, e la conduce alla montagna della Vulva.
Va là. Strano che abbiano deciso di chiamarla così. Non penso si chiamasse davvero così.
Non
ma...
so se in codice la chiamerei la montagna della Vulva. Comunque
la porta nel nascondiglio delle Drude, che abbiamo sentito essere questo nucleo di brigante. E arrivano, ovviamente le altre non sono per niente convinte di Maria,
sono
che si presenta con un'altra
diffidenti.
Un'altra stramba, perché come avete sentito non parla, non sa dire niente di sé,
sì.
Ovviamente Maria dall'inizio dà per scontato che lei sia già una briganta, perché l'ha liberata
anche con una certa abilità di utilizzo del coltello, eccetera, ed è la prima roba che dice alle sue compagne non convinte, dice...
Guardate,
voi non avete visto come muovo il coltello, e comunque mi ha salvato davanti a tutta la piazza con il rischio di ammazzare, per quanto non sia una briganta,
è
bella,
nostri.
Fa parte dei nostri, che direi è un discorso che ci sta. Comunque le altre, insomma, gliela fanno un po' succare, la fanno sentire un po' estranea, però dopo un po' si ammorbidiscono, ecco.
Esatto, e qui passiamo di nuovo, la narrazione continua a rimbalzare tra Murat e del re. Ripassiamo a Murat, che nel frattempo è un ex borbonico unito, che però non è stato arruolato nell'esercito italiano direttamente, ma ha preso un compito un po' diverso, fa il cacciatore di teste, il cacciatore di taglie, cioè va in giro con un nucleo molto ristretto di collaboratori a proprio ammazzare i briganti, a scovarli e a decapitarli, a portare le teste, proprio così, tant'è che si è guadagnato il soprannome del macellaio.
Sì. E una cosa che non ho ben capito, magari tu sì, è lui a un certo punto, il capitano romano gli propone dei soldi in cambio di delle teste, lui però rifiuta i soldi, perché? dice,
no, no, se li piglia.
No, dice, facciamo come se chiudiamo il conto.
Perché gli chiede di un'altra roba, di liberare l'altro, no, vabbè.
Sto spoilerando?
No, no, non di lì, no, ah, non no. Stai spoilerando, ma stai andando in sottotrame che...
D'accordo, questa era una cosa che non so che dovevo togliermi. Comunque, vabbè. Insomma, sì, lui inizia... Cioè, fondamentalmente quello che fa è abbandonare ogni bandiera e dentro di sé e diventare una cosa che ammazza.
Esatto.
E gli viene parecchio bene anche, direi.
E qui volevamo farvi sentire un dialogo bellissimo, perché una delle particolarità di questo gruppo del macellaio, ovviamente la cui fama di brutalità e uccisione si diffonde molto in
fretta. Tra l'altro qua leggo troppo splatter Tarantino de noi altri per più o meno racchiudervi quello che è.
Sì, perché noi ve la raccontiamo così, ma in realtà tre quarti del film è gente che si squarta a vicenda, cioè questo è un po', è con sangue che sprizza, strani movimenti anatomici che non sappiamo bene se davvero sono possibili, ma comunque ok, d'accordo. Comunque appunto questa banda del macellaio diventa subito famosa perché ha con sé un fotografo. Quindi Murat non solo ammazza tutti i briganti che trova nelle maniere più cruente che gli vengono in mente, ma si fa fotografare con le teste degli uccisi. E
gli uccisi vengono anche messi in delle posizioni, vengono pensate le foto, e c'è questo personaggino fotografo che segue queste spedizioni di sangue per documentare il tutto.
Hanno un bellissimo dialogo che purtroppo non si è scaricato. Vi facciamo sentire il piccolo frammento del dialogo tra il fotografo e Murat che siamo riusciti a tirar fuori.
Ma in realtà c'è anche della roba che non c'entra, però se no non vi facevamo sentire niente.
Sì, 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 sono pronto, sono pronto.
Arrivi. Se viene Piero a fotografia ce la mandiamo a tua mogliera. A vedova.
Immobili tutti un secondo.
Del nostro re, Vittorio Emanuele II. Il potere di curare gli atroci dolori delle nostre terre. Bello sorriso, eh?
Murat! Ti ricordi? Sono Pascal, secondo reggimento fanteria. Battagliamo insieme. Non mi riconosci perché sto così acconciato. Guardami bene, Murat. Tu ti devi ricordare. Macellaio! Il brigante! Lo conoscevate già? E cosa si prova, eh?
Tu come ti senti, fotografo? Quando ci fai la fotografia ai cristiani, prima vivi e poi scannati.
Amore!
E come abbiamo sentito, ovviamente Murat ha anche il problema di essere cioè che spesso le persone che ammazza le conosce, perché lui è un ex borbonico, quindi in questa situazione si trova a dover uccidere uno che lo riconosce. Gli dice, ma come, abbiamo combattuto insieme, adesso mi ammazzi, eccetera, eccetera.
Sì. E in realtà è anche interessante quella parte, però manca appunto un bel dialogo fra Murat e il fotografo, in cui appunto Murat dice, siamo sullo stesso piano, io squarto le teste ma tu fotografi la stessa cosa, e fa un discorso sul fatto che la guerra mette tutti contro tutti e tutti sullo stesso piano, e che fondamentalmente è una carneficina di civili, e si sottintende che chi la guerra la vuole fare alla fine non la fa.
Esatto. E fa un bellissimo discorso, a parte che appunto inizia dicendo l'unità di sta minchia, perché alla fine va a finire che ci ammazziamo tra amici e tra conoscenti, eccetera, eccetera, che è un po' quello che succede in ogni guerra, appunto. E però è anche interessante, secondo me, la figura del fotografo, perché insomma, siamo in un momento storico in cui la fotografia è una cosa appena nata, assolutamente, che sta avendo la sua prima diffusione, ma è ancora una cosa assolutamente rarissima. E si vede, sentite anche che Murano la chiama fotografia, sì, ma sbaglia la parola. Quindi, cioè, è una cosa ancora molto aliena. E è interessante il ruolo della stampa che può avere nella guerra, sia appunto nella differenza tra ammazzare qualcuno e comunque essere lì a filmare qualcuno che uccide o viene ucciso, che è quello che gli dice Murat.
Più sadico forse come esatto. gesto.
Ma anche al di là di questo lato qui, che è quello che sottolinea Murat stesso, c'è anche il fatto che ovviamente già qui la stampa è un mezzo di propaganda, perché da un lato queste foto brutalissime servono per generare terrore tra le altre bande di briganti e quindi cercare un po' di fiaccare questa esperienza qui, e da un altro punto di vista sono pura propaganda del nascente Stato italiano e sì. della sua mano ferma.
E poi direi che oltre a questa a questo lato qua c'è una questione che tra l'altro si rivede moltissimo in oggi, è il fatto di abituare i cittadini, i normali civili, a vedere le scene di morte. Cioè, che è quello che adesso è cioè, all'ennesima potenza, per esempio con l'Ucraina, appunto su qualunque social, sito, eccetera, all'inizio della guerra si vedeva di cioè, tutto, video di corpi che saltavano, eccetera. La questione di farti abituare a questa cosa è, vuol dire fartela normalizzare, e l'obiettivo è quello di far arrivare le persone a non scandalizzarsi per la crudeltà umana, fondamentalmente.
Sì, e anche noi prima di iniziare la puntata ci stavamo facendo un discorso su anche chi detiene il mezzo di filmare, soprattutto in un momento come questo, sì. avere il potere di raccontare, esatto, cioè proprio a livello anche economico, avere il potere di dare il proprio resoconto visivo, che quindi è la realtà per come noi di solito ci approcciamo ai media, e quindi poter dare la propria narrazione, sicuramente in una situazione di squilibrio tipo questa è assolutamente, cioè non è che i briganti dall'altro lato possono testimoniare come vanno le cose dal loro lato, quindi proprio anche una disparità di informazione enorme in questa situazione.
Sì, era interessante questa cosa del fotografo, tant'è che mi viene anche in mente che lo stesso pensiero lo avevo avuto riguardando da grande Tarzan, che c'è sì, certo. la questione dell'esploratore che accompagna la spedizione coloniale degli inglesi facendo le foto a questa cosa. Lui magari era anche preso bene a fotografare, però l'obiettivo delle fotografie, la necessità che ha il governo, lo Stato in quel momento, della fotografia è un'altra, non certo di curiosità o di tenersela in cameretta per guardarsela.
Sì, tant'è che infatti la figura del fotografo, per come è caratterizzata qua nel film, è proprio quello lì, cioè lui è palesemente un pimpano, è mollato in una situazione in cui lui è terrorizzato perché non è abituato a vedere questa violenza qui, e se la giustifica un po' come un lavoro, come una qualche curiosità storica o proprio anche di diritto all'informazione, eccetera, eccetera. Quindi questo è carino, secondo me.
Comunque andiamo avanti con la trama. Dopo questa scena si passa a 5 mesi dopo e ritorniamo alla situazione del sarto. Appunto, il sarto ha perso la sua barra il suo aiutante R perché è fuggita coi briganti, con le brigante, e si vede questa scena in mezzo alla montagna, se vuoi chiamare, non è una montagna perché in Puglia non ci sono le montagne.
Vabbè, cioè questo alto piano, questi altipiani, un po' canyon.
Un po' canyon, E c'è questa carrozza molto molto appariscente, molto elegante, con all'interno il sarto, il cocchiere e una coppia di nobili borbonici. Una ragazza incinta e il suo futuro marito, a quanto il padre del figlio, ecco. E c'è questa situazione in cui Sarto sta aggiustando in mezzo alla montagna e sotto il sole cocente il vestito a questo nobile, e hanno un dialogo molto interessante.
Sì, perché qui un po', insomma, caratterizziamo anche tutta la situazione sociale al di là del brigantaggio in sé che c'era in quel periodo lì.
A proposito, ma Angelo, il fattore della masseria, poveristicchio, Uvita, Angelo, barone.
Ah.
Ma non ti voglio più la vostra masseria.
Ah, e come? Credo... Questo proprio mi sfugge a me.
Signor barone, la guerra, tributi, bracciante, sono scontenti.
Sì, si capisce.
Ora uno la bocca per mangiare, invece chi se ce l'hanno, brulare ce l'hanno.
Sì, si capisce, si capisce.
Che cavolo.
Tato! Amore, io vino.
Barone, i briganti fanno la guerra, ma a battagliare fa mangiare i potenti. Mica non vado che siamo morti di fame.
Si capisce, Peppi, ma tu mi devi stare sereno, che è questione di tempo. È il normale assestamento dopo uno scossone. Dico, se io annaco il bicchiere, e tu che fa? Si annaca. Finché non si fermano solo.
Cristina, andiamo!
Qua sono vita della mia vita!
L'importante è che ci sia una mano forte a sorreggerlo.
Ecco, sentiamo questa situazione anche un po' buffa del dialogo fra Sarto e Nobile. Appunto, questa situazione un po' buffa che è tipico della rappresentazione anche un po' satirica della nobiltà. Attorno ti sta succedendo il delirio e tu ci tieni a tenere le tue abitudini intoccate, imperturbabili, di rifarti il vestito in mezzo al nulla, a berti il bicchiere di vino col bicchierino di cristallo, cioè proprio anche un po' l'inettitudine dell'aristocratico tipico, no?
Sì, esatto. Ed è bella questa scena perché da un lato vediamo che Peppino, che è il sarto, non vi abbiamo detto il nome ma è il sarto, ha delle preoccupazioni, cioè giustamente dice guarda che qua la gente è scontenta perché non c'è da mangiare, perché lavoriamo e i problemi sono sempre gli stessi, cioè la gente è incazzata comunque sotto i Borbone o sotto i Savoia, non è cambiato un cazzo, no? La gente lavora la terra eppure non ha da mangiare. E poi dopo gli dice guarda che qua, cioè, monta questa situazione,
monta
qui
il malcontento,
esatto, no? E il nobile che gli risponde sì certo è ovvio, ma stiamo tranquilli, devi stare sereno. Perché,
voglio sereno.
Esatto, perché, e qui con un evidente eco anche alle riflessioni del Gattopardo, eccetera, eccetera, questa nobiltà che praticamente lui gli dice cosa succede se scuoti un bicchiere? Il vino si muove dentro, ma l'importante è che ci sia una mano sotto ferma a tenere il bicchiere, perché prima o poi il vino si ferma anche se lo scuoti. È un po' quest'idea, no, della nobiltà del sud che... Ubbidire ai Savoia, ubbidire ai Borbone.
Sì, l'importante è che rimangano tutelati i loro diritti da nobili. Quindi,
esatto,
questa è proprio la questione che porrei anche a chi difende tanto nostalgicamente la monarchia dei Borboni. È questa la questione, cioè l'aristocrazia per essere tale deve difendere i propri diritti. E quindi quello che farà è vendersi con qualunque parte o qualunque altro capo. Purché si possa rimanere ricchi, che poi ne vada il popolo agli aristocratici, non gliene frega niente del popolo.
Cioè, l'importante è il possedimento del latifondo e la situazione di sfruttamento dei contadini rimane assolutamente inalterata e anzi appunto i nobili sono i più bravi a adeguarsi a questo cambio di
Tant'è
potenza.
Tant'è che un'altra cosa che notavamo è che questo signor nobile... con Peppino e Sarto si rivolge in siciliano, eccetera, mentre tende con la sua compagna e anche quando parla a voce un po' più alta, discorso un po' più a sé, tende all'italiano, a italianizzarsi, a togliere il dialetto siciliano, quindi come se tendesse a quest'unità d'Italia, non solo ideologicamente, ma anche un po' altezzosamente, imitando quelli del nord, come se li stimasse comunque, o quantomeno in modo totalmente soggiogato. Cioè a lui va bene fare questo cambiamento e non si pone altri problemi se non che il suo status quo rimanga tale,
esatto,
e il suo modo di vivere non abbia delle variazioni.
E ecco, quindi la frase del Gattopardo rimane sempre... bisogna che tutto cambi perché tutto rimanga esattamente uguale. È
esatto,
il mantra della situazione. Noi facciamo una breve...
Vi descriviamo quello che succede in questa scena appunto idilliaca della carrozza in mezzo alla montagna.
Cosa può succedere? I western, spaghetti western ce lo insegnano, e anche il vecchio Tarantino. Quando c'è una carrozza di nobili così bella da sola, papabile, viene assaltata dalle brigante.
E vai, assalta la diligenza. E c'è una scena, raga, incredibile. Comunque c'è,
sì, qua salta tutto.
La gente sale su carrozze in movimento, viene fermata sulla scogliera.
È
i
crescissima questa scena.
Veramente incredibile.
Insomma, le brigante rapiscono, alla fine del tutto ammazzano cocchiere e nobiluomo, rapiscono la nobildonna incinta e si portano via pure il sarto, che però invece decide di collaborare, perché il sarto è il personaggio che ci piace di più, vero?
Sì. E invece la donna incinta ovviamente viene tenuta con l'idea di chiedere un riscatto, chiaramente, perché si dicono
le brigante vedono in questa carrozza la possibilità di farsi un bel po' di quattrini. A questo punto pauseggiamo,
però è una pausa un po' impegnata, quindi non distraetevi.
Sì, intanto vi facciamo rilassare un secondo. Allora, visto che non è una vera pausa, volevamo leggere con voi un po' di riflessioni che ci eravamo fatte sulla interpretazione della questione brigantaggio durante Post Unità d'Italia, perché è molto vasto il tema e ci sono veramente molte interpretazioni, alcune che ci piacciono di più, alcune di meno.
Sì, però volevamo leggervi un po' delle cose che hanno scritto vari storici, perché si può interpretare in veramente tanti modi.
E la prima cosa che volevamo leggervi, che fa un attimo un panorama su quali sono le interpretazioni più accreditate rispetto alla nascita del brigantaggio e, diciamo, che obiettivo aveva. L'abbiamo trovata su il libro La guerra per il mezzogiorno, italiani, borbonici e briganti, 1860-1870, è un libro del 2019 di Carmine Pinto. E vi leggo. Com'era stato interpretato finora il brigantaggio? Una prima interpretazione, quella borbonica, che nasce già alla fine dell'Ottocento, è quella che vede i briganti come patrioti, anzi come martiri della causa legittimista, che si battono cioè per la riconquista del regno delle due Sicilie da parte di Francesco II. Un'altra interpretazione, che risale allo storico socialista Antonio Lucarelli e a un suo studio del 22, il sergente romano, notizie e documenti riguardanti la relazione del brigantaggio pugliese del 1860, vede questo fenomeno legato alla questione demaniale del mezzogiorno, cioè alla mancata concessione di quote dei terreni demaniali ai contadini meridionali.
Poi c'è ancora quella Sabauda, che vedeva nel brigantaggio esclusivamente un fenomeno criminale e delinquenziale legato all'arretratezza sociale ed economica del Sud. Ma l'interpretazione prevalente, che ha avuto larga presa anche in campo letterario e cinematografico, come vedremo più avanti, è quella sociale, che considera il brigantaggio come una lotta di classe dei contadini contro i proprietari terrieri e la borghesia, una vera e propria rivolta contadina. La figura del brigante, insomma, nell'immaginario collettivo, si è identificata spesso con quella di Robin Hood, che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Bah. Saltiamo un po' di pezzi. Cioè, che il brigantaggio, oltre a essere un fenomeno esistente da secoli nel Mezzogiorno, come già si sapeva, questa è un'altra interpretazione, è stata l'arma principale di cui si servì la monarchia borbonica attraverso numerosi comitati diffusi sul territorio, per contrastare il movimento unitario dopo il successo della spedizione dei Mille e soprattutto dopo la caduta di Gaeta, allorché Francesco II e la sua corte, che si erano rifugiati lì per resistere all'avanzata degli unitari, si trasferirono in esilio a Roma, accolti dal Papa, che era un loro tradizionale alleato. È allora che si concluse la guerra regolare fra borbonici e italiani, che durò pochissimo, e iniziò la guerra irregolare per le bande, della quale i protagonisti furono proprio i briganti. Da quel momento i Borboni non poterono più contare sulle istituzioni, esercito, forza di polizia, magistratura e amministrazioni locali, delegate ormai alla difesa del territorio, che erano passate tutte con gli unitari. E si rivolsero quindi ai briganti per la riconquista del regno delle due Sicilie, a questo esercito di irregolari che per vari motivi, interessi di arricchimento personale, desiderio di promozione sociale, spirito di vendetta verso notabili dei loro paesi, eccetera, risposero all'appello dei borbonici. Ecco, queste sono tre interpretazioni storiche che vanno per la maggiore, in realtà, direi... anche nel parlare più comune sia di abitanti, insomma, degli storici in generale, però ne volevamo anche leggere un'altra.
Sì, perché insomma accanto a questo, appunto, cioè da un lato cos'è, è stato solo un sintomo dell'arretratezza del Sud, che quindi si è solo stata un'esperienza criminosa, come dicevano i Savoia, oppure è stata quasi un'insurrezione di classe, dei contadini che si sono rotti il cazzo, sia dei Savoia che dei Borboni, e quindi hanno provato l'insurrezione, eccetera, eccetera, una visione un po' più romantica.
Oppure sono i reali Borboni
che attraverso il brigantaggio, praticamente non potendo più sostenere una guerra diretta, si sono affidati alla guerra irregolare per cercare di riprendere il potere.
E sicuramente sono un po' vere tutte le cose, esatto, messe insieme, hanno della verità tutte, però forse questa interpretazione che abbiamo trovato è quella,
sì,
che è un po'...
Leggiamo un commento che ha sulla rivista Pandora, un libro sul brigantaggio, che fa una riflessione che è utile al di là per leggere il brigantaggio, che veramente è un fenomeno di tutte queste esperienze in realtà che abbiamo detto prima. È utile più che altro per non cadere nel tranello più facile, che è quello di facilmente vedere nel brigantaggio una forma di lotta di classe, sì, quando in realtà non ha mai raggiunto quel livello di coscienza politica, sì, né di capacità di organizzazione pratica, al di là della coscienza politica.
E forse un dato che serve tantissimo per interpretare la cosa è il fatto che il brigantaggio non nasce dopo la spedizione dei Mille. Il brigantaggio c'era già, per i propri motivi personali di ognuno, era una questione più pragmatica ed esisteva prima dell'arrivo di Garibaldi. Questo
comunque
è da dire.
Vi leggo un pezzetto. Anche nel momento della sua massima espansione, l'iniziativa dei briganti non solo non riesce a darsi una direzione strategica e tattica omogenea, ma resta sempre circoscritta ai centri minori, mentre i capoluoghi di provincia, dunque la società urbana, rimangono saldamente nelle mani degli unitari, e anzi costituiscono i punti di irradiazione tramite cui il nuovo Stato italiano diramerà le proprie strutture politico-amministrative. Quella brigantesca è quindi una guerra rurale, che si inquadra in un retroterra sociale caratterizzato, come rilevavano già i contemporanei, da condizioni drammatiche, disuguaglianze estreme, deprivazione materiale, abbruttimento morale, ma anche una conflittualità diffusa all'interno delle classi dirigenti. Il brigantaggio politico post-unitario riceve quindi impulso dalla confluenza fra la ricerca del riscatto individuale, che anima molti giovani di estrazione contadina, e le rivendicazioni di una parte dei ceti possidenti, interessati ad affermare il proprio peso nell'ambito di scontri di potere locale resi più aspri dal cambio di regime e dal passaggio sotto lo Stato italiano. Da questa configurazione emergono due tratti essenziali del fenomeno. In primo luogo, la rivolta brigantesca non esprime mai contenuti sociali, men che meno di classe, in quanto orientata politicamente dai grandi proprietari e mossa concretamente dall'ambizione personale. In secondo luogo, nella guerra del e al brigantaggio, elementi privati e politici si confondono sistematicamente. Da una parte e dall'altra, accanto alle spinte ideali, si articolano sempre interessi molto più concreti. In definitiva, ci troviamo di fronte a una dinamica abbastanza tipica della società del tempo, in cui lo scontro politico-ideologico è ancora ai suoi primissimi passi ed è circoscritto alle classi dirigenti e si intreccia a contrasti di ben altra natura, in cui la subalternità delle masse è davvero il centro radicale. La specificità del conflitto che si accende nel Mezzogiorno dopo l'unità è il ricorso alla violenza, al contempo eredità di una lunga stagione in cui la lotta politica assumeva inevitabilmente le forme della lotta armata, ma anche aspetto consustanziale a una società rurale attraversata da tensioni profonde, regolata da istituzioni pubbliche deboli e mantenuta in uno stato di inferiorità materiale.
Sì, quindi magari puliamoci un pochino dall'idea
del facile Robin Hood, ecco.
Sì, esatto, e anche forse dall'interpretazione marxista del brigantaggio, puliamolo un po' dalle congetture politiche che poi sono successive in realtà e attribuiamogli forse più un valore concreto e pragmatico di esigenze di persone sfruttate. Esigenze che possono essere sfruttate o oppresse, e quindi che sia una questione di oppressione machista, oppressione lavorativa, quello che oggi la gente chiama mobbing, mobbing da parte di un capo. Boh, questa forse è un po' l'idea che ci siamo fatti noi.
Ed è interessante da questo punto di vista il film. Non è banale, cioè non la vende come una rivolta contadina unita e unitaria, ma è fedele alla restituzione di vissuti molto individuali che arrivano al brigantaggio per storie completamente diverse e che sono più che altro spinte da necessità molto materiali.
Sì. Infatti dopo avremo modo di riparlare di questa cosa, vi lasciamo con una canzoncina e poi riprendiamo.
Subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. Que por delante y detrás soy un animal, no una musa celestial. Y a mi salvaje me gusta sacar a pasear. A subirse por los pinos a jugar con la rueda de los molinos y a montar en mi columpio de cuerda y liarme alguna que otra huerga bajo las estrellas en el mar y en el campo y que el sol nos descubra bailando y el viento que nos refresque todo el mambo. Mis pies descalzos en el fango chapotean, se balancean, mírame bien. Soy una princesa guerrera, campera, oceánica, volcánica, eléctrica y muy suavecita, que cuando quiero soy una gatita y ronroneo. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. a ver tontones, que cuando quiero llevo pantalones, pero más me gusta la faldita, pa' que me meta la manita por debajo y me arranque solo arrancable. Métete dentro de mí, que quiero sentir, si es verdad toda tu verborrea, y saca la correa y átamela bien a la muñeca. A ver si es verdad que me revuelven las pegas. Ven a juntar tu tierra con la mía y a montar alguna algarabía. Vete fuerte, chucho, que si lo haces bien te regalo un cucurucho. Y tachucho, con mis piernas, con mi pelo, con mi lengua, lenguaje el que tú y yo vamos a inventar. No me interesa que alguien lo quiera escuchar, que es un lenguaje físico, carnal y brutal. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verás, ya verás. No, 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 no subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verás, ya verás. Frente a frente, ponte delante de mí, provócame pa' que te envista. Pide pista, no me vista, que yo te pico como una avispa. Avispada soy cuando quiero soy un mortero. Y machaco con mis ojos a los impertinentes de mirada hiriente. Que no me importa lo que piense la gente. Que no me importa lo que piense la gente. Que no me importa lo que piense la gente. Así que no subestimen a esta bicha. No, no, no subestimen a esta bicha porque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verás, ya verás. No, no, no subestimes a esta bicha aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verás, ya verás. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. No subestimes a esta bicha aunque tenga poca chicha en la cintura. No subestime a esta bicha aunque tenga poca chicha. No ha traído el cabiza.
¿Quién es el macellaio? ¿Está a sapere che Lucia qua è esperta. Il fucile so è degli inglesi. Luci, conta c'era il fucile.
Ma che c'è a contare?
Amone! Amone!
Mi marito è obbligato a forza costretta dalla mia famiglia.
No bad. Adesso? Ah. Adesso.
Anche se io in realtà amavo un altro uomo. Domenico. Ci praticammo per più di un anno e Nuddu sapeva di noi. Nuddu. Ma io e Domenico non eravamo destinati. Così fui costretta a fare picca, a tenere a testa china, a fare parte della femmina sgamata, perdonare.
Let's hope her aim is better than her cooking. Well, certainly couldn't be any worse. I don't think she'll be able to hit the tree.
Tutto bene, signora?
Fu questa nuova formazione per proteggerla e rimanere unite.
E questo montaggio un po' creativo vi facciamo, lo decriptiamo insieme adesso.
Mi è piaciuto non capire niente.
Ma perché hai il film nella testa, no? La nostra ispirazione qua, ognuno si è fatto la sua idea di questi frammenti così buttati.
Il cinema bianchini. Esatto. Allora, vi stavamo dicendo appunto che ognuno c'ha i propri motivi per portare della sua propria lotta personale che magari l'ha portato a diventare brigante. In questo momento c'è un momento di confronto fra le tre briganti più R su qual è la loro storia, e quella che abbiamo tentato di farvi sentire è la storia di Lucia, la buona, quella con la benda sull'occhio.
Che spiega perché ha la benda sull'occhio in realtà. Lei era, in realtà scopriamo, non essere di estrazione popolare, e si capisce fin dall'inizio in realtà che lei è un po' diversa dalle altre, ma è una donna dell'alta borghesia che è stata... sposata a forza a un nobile inglese, che appunto, come sentite, lei si era fatta l'amante, viene scoperta ed è il marito che le ha cavato un occhio per sfregiarla quando l'ha scoperta. E c'è questo racconto bellissimo in cui vediamo il marito che ovviamente da bravo inglese col fucile gioca a sparare alle
Pool,
colombe.
Come si chiama? Pool.
Sì, esatto, c'è un servitore che gli lancia le colombe, lui che gli spara. E lei che è seduta...
Che atroce che è quello sport, sì. Comunque vabbè.
E lei è seduta, guarda il marito e dice, non lo sentite, ma lei lo dice, io in realtà non avevo mai preso in mano un'arma, ma sapevo benissimo come funzionava perché lo guardavo tutti i giorni aprire, chiudere, pulire questo fucile, usarlo, eccetera, eccetera. E quindi chiede candidamente al marito, ma non è che posso sparare
anch'io? Anch'io?
E lui gli dice, certo, la prende in giro, dicendo, sì, non ce la farai mai, guarda che è pesante, è il fucile, bla bla bla.
Speriamo che tiri meglio di quanto cucini.
Esatto.
Vabbè.
E lei, col suo vestito da donna, proprio,
da dama nera,
eccetera, eccetera, con la benda sull'occhio, fa per puntare alla colomba, in realtà la colomba vola via. Lei si gira e spara in fronte al marito. E
la testa.
Vabbè, ovviamente. Okay.
Comunque questa è la storia di Lucia e di come ha avuto il suo fucile inglese, ecco. Molto carina in realtà questa parte in cui ognuna si confronta su la propria arma, il proprio sentimento di vendetta. Infatti la seconda che vorremmo farvi sentire è la storia di Maria, la mascolina, quella che è scappata dall'esecuzione in piazza.
E io. E io per noi ci metto chissà. Ninguno manco parlava picca. Ma se ti tagliava, ti sentivi scavare dentro. Un giorno venne al villaggio mio con compari suoi per arringare i contadini. E io lo vedevo. Che si muoveva dentro al sole infuocato, così. Poi mi tagliò e io mi sentii morire ninja. Io non sapevo che tu che stavo facendo e lo seguì.
In mezzo ai boschi a tagliarci i testi ai piemontesi.
Ma vieni, Salama.
Uno ci paga. Loro si rubano la terra nostra e noi ne arrepentiamo.
E questa è Maria che in realtà, insomma, più o meno si unisce.
Veramente non si capisce niente, raga. Ci dispiace, ma il film che abbiamo scaricato, quell'unico film che abbiamo trovato da scaricare, era tragico.
Esatto. Comunque Maria invece si unisce, come avete sentito, al brigantaggio per amore, perché si innamora di tale Tinco Tanco, o Tanco Tinco, come cavolo si
Nanco,
chiama?
Nanco,
Ninco Nanco, vabbè.
Ma sembra uno dei due gemelli, esatto, di Alice, Tinco Pacco.
Esatto. Lo vede parlare in piazza, arringare ai contadini, perché, insomma, lei lo capiamo, purtroppo il dialogo non c'è, ma avete sentito solo le battute finali, lei si infiamma perché lei invece ha una vocazione effettivamente più contadina, a stare lì dentro, capiamo che è un ex bracciante e sì, che si è unita per amore di quest'uomo alla vita da brigante.
Per amore di quest'uomo e per amore di quel che diceva.
Esatto.
Cioè, lei forse se la sentiva un po' più effettivamente come una lotta di classe.
Esatto. E si unisce e il sarto interviene nel pezzo che voi non sentite e gli dice sì, va in giro ad ammazzare i piemontesi ma anche ad ammazzare la povera gente a caso. E lei gli dice no col cazzo, io vado a riprendermi quello che è mio perché questi ci rubano la terra e noi adesso ce la riprendiamo. Quindi c'è anche un po' questa vena che effettivamente tanti briganti erano contadini stufi, sì, di passare da un regno all'altro e che non cambiasse mai niente e di morire di fame sotto chiunque, Savoia o Borbone, era uguale.
Sì. Comunque quello che accomunerà poi la storia di tutte e tre, anzi di tutte e quattro, è quello che hanno un grande sentimento di vendetta contro l'essere maschile anche. Quindi è anche carino che inserisce... All'interno del film il regista inserisce anche un po' una questione di genere, perché effettivamente, a parte la questione della milizia, dei soldati, eccetera, il sottobosco delle guerre sono sempre le grandi violenze sulle donne e su donne e uomini, però a livello sessuale il soprusi delle donne sono sempre purtroppo presenti. Allora, detto questo, appunto, non vi raccontiamo le storie delle altre, andiamo avanti con la trama. Le brigante fanno scrivere al loro ostaggio, la signora nobile, una lettera col sangue da inviare al padre, perché vogliono che il padre, che è un ricco proprietario terriero del regno dei Borboni, vuole che, insomma, vogliono che sganci un po' di soldi per riavere indietro la sua figlioletta.
E a questo punto però scopriamo che questa gentil donna non è proprio gentil donna, è poverina. In realtà questa cosa è anche carina per vedere come, insomma, le differenze di genere, cioè i soprusi di genere spesso scavalchino anche le classi in alcune situazioni, perché lei non era lì per caso in quella carrozza, ma in realtà stava scappando con il suo amante.
Già.
Il gentiluomo coglione che ha fatto il discorso sul vino prima, in realtà
evidentemente aveva un sex appeal enorme per questa giovane nobildonna.
Esatto, e scopriamo che lei era in carrozza perché stava scappando dal matrimonio che il padre aveva previsto per lei, e che era in questa carrozza con quest'altro che l'aveva messa incinta. E lo scopriamo perché il padre, insomma, il sarto viene incaricato di andare dal padre di questa ricca ragazza a dare la lettera.
La lettera che tra l'altro contiene anche un pezzettino di dito, giusto per,
esatto,
per continuare sulla linea splatter.
Esatto. E il padre non reagisce dicendo: mio Dio, vi prego, sì, ridatemela, vi do tutto quello che è, ma la prende in tutt'altra maniera.
Se vorrete riabbracciarmi, padre mio, esse chiedono la vostra pietà, la somma di... Oh. Il grandissimo fecente di giustizia fortunato, fecente, maledette siano lui e la patta dei suoi pantaloni, maledetta, ci mancavano solo i briganti, i rapimenti, solo questo ci mancavano. Ma
i notabili chi educa di loro?
Ah, molto bene, arrivo subito, dimmi un po'. Tu hai visto la mia piccinetta? E com'è, molto? Non quanto di preciso. Ah, e ormai allora si tratta di pochi giorni, non c'è niente da fare. Questo lo puoi consegnare a quelle briganti come ricompensa, purché si tengano Filomena fino al parto. E poi dopo magari eventualmente discuteremo del riscatto, hai capito? Siamo d'accordo, guarda.
Insomma, quello che vale la figlia per il suo onesto padre è un fiorino.
Esatto, perché giustamente lui non è che ha nulla, cioè questa è scappata con l'amante, la famosa fuitina, eccetera eccetera, incinta, non sposata, un bordello, lui la odia, maledetti loro,
ma
eccetera,
lui
eccetera.
Non l'ha mica fatto andare via il promesso sposo, quello che vuole lui.
Esatto, ma gli ha raccontato che lei è andata in convento prima del matrimonio perché, insomma,
deve purificarsi,
eccetera, eccetera. Ovviamente dicendo: lei se ne va, io poi me la vado a riprendere dopo che ha partorito, così la posso sposare con quell'altro, il figlio da qualche parte lo molleremo.
Perché chiaramente con questo sposo ci sono degli accordi economici belli ciccioni, quindi non poteva certo per 9 mesi di gravidanza rinunciare a questo accordo matrimoniale il padre. E dunque, insomma, questa reazione un po' sconcertante, il sarto torna dalle brigante con la sua monetina dicendo: questo è il compenso che ha dato.
Vuole che aspettate che partorisca, fondamentalmente.
Sì. Nel frattempo le brigante sono appostate fuori dalla tenuta di questo proprietario terriere, che è il padre di Filomena. Nel frattempo Murat è stato incaricato dal nostro capitano dei Savoia di portare le teste delle briganti, perché il Savoia mica si è dimenticato di quella volta che la brigantessa gli è scappata.
Al che stanno arrivando tutti insieme a questa tenuta, insomma, da lì succede il bordello.
Però c'è un siparietto carino, perché in questa tenuta il padre, lo sentite, lo chiamano per dirgli sono arrivati i notabili che stava aspettando, perché c'è il promesso marito di lei, che capiamo, l'accordo matrimoniale prevede l'unione dei loro beni, ma perché? Perché sta succedendo una cosa che in realtà a livello politico è molto interessante, questa scena è bella, cioè...
Che anche quando prima dicevano i contadini spendono per comprarsi le terre che hanno già.
Esatto, perché figlia. Che cosa sta succedendo? Che il Regno d'Italia non è scemo e sa benissimo che il potere, ancora più che con la violenza, con le guerre, con i morti, si conquista con i soldi. E quindi... per affermare il proprio potere, veramente il vero controllo del territorio, che cosa fa? Rende fuori legge la moneta borbonica, i ducati d'oro, e li sostituisce con la lira. Quindi fa questo ricatto ai proprietari terrieri per comprarsi la loro fedeltà, prima di tutto economica. Mm-hmm. Cioè gli dice, o voi cambiate la vostra moneta, esatto, sì. Convertite la vostra moneta e vi lasciamo le vostre terre, facciamo gli atti di proprietà, che le vostre terre rimangono vostre, oppure, va bene, le terre però se le prende lo Stato italiano e voi ve le dovete ricomprare in lire dopo, semmai. E quindi è questa, insomma, c'è questa situazione in cui è interessante che la vera fedeltà, ecco, diciamo, è molto più comprata che di valore o e di credere nell'unità.
Sì, e nonostante facciano tutti i signori durante il patto, la firma, eccetera, comunque... c'è anche questo proprietario terriero Borbone che dice, ah però cazzo, è un attimo saluto, cioè la conversione qua non è che mi convenga molto, perché chiaramente c'è questa tassa di conversione che sarà bella cicciona. E...
esatto, quindi di fatto i proprietari si trovano a doversi ricomprare le terre, esatto. Fondamentalmente. E altra cosa che è un appunto così interessante, c'è un passaggio molto importante in realtà tra i ducati d'oro dei Borbone e le lire, cioè l'oro.
Eh già.
C'è
uno, è dei, molto bello,
esatto,
sì,
uno dei primissimi smaterializzazione della moneta, cioè che il valore del denaro non è più nella fisicità del pezzo d'oro che tu hai in mano e che in qualsiasi momento, se anche i Borbone cadono, tu comunque hai chili d'oro che proprio a livello materiale valgono un tot, ma avrai in mano dei pezzi di carta che valgono solo per il loro valore, diciamo, che decide la banca, perché di per sé una lira, un pezzo di carta, non vale
è quasi sì, è la virtualità della moneta, no? Esatto. Già, ma infatti è carino anche un po' pensare al fatto che queste brigante effettivamente sono mosse molto dal desiderio di farsi dei soldi, anche il motivo dell'assalto della carrozza, del riscatto della signorina incinta Filomena. Loro pensano molto alla questione dei soldi e fanno anche loro un discorso su non vogliamo i pezzi di carta, vogliamo l'oro, e masticano le monete per capire se sono d'oro, perché stanno già capendo che cosa sta succedendo e vogliono avere qualcosa che sia, oltre che facilmente scambiabile, diciamo durevole come
valore,
come
sì.
Valore. E anche il fatto che siano mosse molto dal desiderio di ricchezza ci fa un attimo anche ripensare tutta la questione del brigantaggio e di come interpretare questa lotta e se definirla o meno politica, non politica, insomma, pone delle riflessioni, ecco.
Comunque, la trama è giunta al culmine, tutti lì adesso.
Sono tutti lì, a questa tenuta.
E questi, diciamo, due filoni della storia, da un lato Murat con l'esercito, i Savoia, eccetera, e dall'altro il re con le briganti, si collidono in questa tenuta.
Momento di risoluzione della cosa, ossia vengono fatti tutti fuori, c'è una carneficina generale, super splatter, super trash, rimangono vivi solo capitano Murat, il capitano romano, cioè il piemontese, il nostro amico Sarto e R, la trovatella iniziale.
E in realtà un personaggio che ci siamo dimenticati di nominare, il Sarto ha un cane dolcissimo, che è l'unico personaggio simpatico di tutta questa storia.
È simpaticissimo, tant'è che poi noteremo nel titolo finale parlano anche di chi è stato l'addomesticatore del cane, vabbè.
Sì, e comunque che è simpaticissimo, tranne al Bartolo Bau che avete sentito abbaiare prima qua in studio, che invece durante la visione del film gli ha abbaiato tutto il tempo.
Sì, c'è stato un ringhio perenne per circa una ventina di minuti. Esatto.
Quindi agli umani sta simpatico sto cane, ma evidentemente non dice cose simpatiche.
È il cane del sarto, comunque, esatto. l'anima più pura di questo film. E appunto rimangono vivi questi personaggi e c'è un dialogo molto bello che avremmo voluto farvi sentire, ma questo era davvero inascoltabile, fra Murat e il capitano dei Savoia davanti a un bel bicchierino di vino, un bel dialogo sulla questione di potere, di bandiere, eccetera, che finisce con Murat che si vendica e fa fuori il vecchio capitano dei Savoia.
Esatto. E arriviamo al punto.
Nel frattempo R aveva tentato di scappare, il sarto era stato preso in ostaggio e tra l'altro è torturato e legato a un palo da Murat, il capitano dei Savoia, perché voleva sapere dove era scappata R. E qua viene fuori la vera natura del sarto, che è quello che ci sta più simpatico di tutti, perché lui non fa l'infame, si fa torturare pur di non dire dove è andata la sua compagna, non compagna amorosa, ma compagna
di vita.
Di vita in quel momento.
E comunque, alla fine, vabbè, il sarto, ok, rimane legato al palo morente dopo essere stato torturato. I due vivi, effettivamente, a parte il cane che anche lui va a farsi i fatti suoi, sono Murat ed il re. Che c'è questo classico incontro alla sparatoria dei film western, per capirci. Cioè, loro che si vedono da lontano, si fermano. E capiamo una cosa molto importante.
Loro si conoscono.
Perché vi ricordate che abbiamo detto che il re ha questo passato, che non si capisce, e che ha questi flashback strani. E invece vi abbiamo detto che Murat all'inizio era un gran frequentatore di taverne, eccetera, eccetera. Loro si vedono e scopriamo che non solo si conoscono, ma lei...
ex amanti.
Esatto, lei, attenzione,
come ci piace.
Lei è un'ex prostituta, in realtà. Lui era il capitano borbonico che frequentava la taverna dove lei lavorava. Si innamora di lei, classico. Quindi capitano innamorato della prostituta, miglior cliché della storia.
Non avevo intuito che, cioè sì, ok, era una prostituta molto probabilmente, però pensavo che se la fosse fatta con quell'altro per amore.
No,
che ingenuo che
ma
sono.
Ma si capisce da lì, vabbè sì, patatine qua. Vabbè, comunque, tranqui, lei è la locandaia, è ok. E praticamente, appunto, Murat era innamorato di lei. E lei, insomma, ha ovviamente
degli altri rapporti, Murat la scopre.
Esatto. Si incazza, ammazza quest'altro tizio con cui lei sta andando a letto insieme in quel momento. E qui uniamo tutti i vari flashback che lei ha avuto nel corso della cosa. Ma non solo questo, tu dirai, no. Vi ricordate il famoso ragazzino
con cui ha dovuto dimostrare la fedeltà al regno di Savoia?
A cui ha sparato in testa?
Era il figlio di Re.
Attenzione, niente di meno.
E dunque ora questi due si trovano faccia a faccia, sguardo negli occhi dell'altro, si riconoscono,
sanno di essersi amati e tutto il bordello, però lei gli dice, cazzo,
adesso te lo strappo io il cuore.
Hai ammazzato mio figlio e adesso
lo fa fuori. Fa fuori il vecchio Murat, quindi rimane viva solo il re con il nostro amico sarto. E questo è l'ultimo dialogo, l'ultima l'ultimo sfogo di questo film, in cui il re si lascia le ultime parole di vendetta mentre ammazza Murat.
E aspetta, non è che lo ammazza e basta. Voi direte, adesso ti prendo il cuore, ah mamma che poetica. No, il film finisce con un bel primo piano qui Rapa ha chiuso gli occhi, ma io me lo sono vista, di lei che gli apre il petto e gli stacca il cuore da dentro. Quindi per rendervi un po' conto della situazione,
con l'arma che le è arrivata dalla sua compagna brigante.
Vecchio runcane. te picchiassi come innocente. E pensavi che ti saresti picchiato pure un colo mio. Vero? Ora sogno io che mi picchio il cuore tuo.
Ecco. Vi abbiamo tolto il resto. Che davvero, se di solito diciamo andatevelo a vedere.
Ma sì.
Ma sì, andatevelo a vedere.
Ma sì. No, alla non fine... sappiamo dove. No, cioè no, no. Su internet lo
trovate. Su RaiPlay lo trovate. In Civica no, è troppo recente. E scaricatevelo, ve lo sconsigliamo assolutamente.
Quel file frammentato.
Comunque noi film non li cioè noi, non commentiamo la pirateria informatica.
No. No. Io l'ho dipinto fotogramma per fotogramma.
Sì, sì, sì. E... l'abbiamo registrato con la nostra telecamerina a casa mentre. Ah, non si può fare neanche quello. Vabbè. Andatevelo a vedere, che comunque i film brutti fanno capire meglio quelli belli, quindi
così troppo tranchant, vabbè.
E siamo sempre contente se ci consigliate degli altri film. Comunque appunto pone in realtà una riflessione interessante, che è quella sul tema del brigantaggio, e magari partire da questo per poi andarsi a fare una ricerchina è quello che è venuto voglia di fare a noi, quindi c'ha i suoi aspetti positivi. E
vi lasciamo con una canzone che in realtà c'entra e non c'entra.
Sì, noi ci vediamo tra due settimane. Ci sentiamo tra due settimane. Dobbiamo dire qualcos'altro? No.
Ah sì, che d'ora in poi le puntate saranno alle 8, perché facciamo un favore a tutte e a tutti. Perché...
Sì, questo poi lo scriviamo anche sul blog. E... noi lo scriviamo sul blog, ma tra di noi continuiamo a pensare che sia alle 7, così forse alle 8 e 10 andiamo in onda. E appunto, adesso vi lasciamo con una canzone che sembrerebbe non centrare molto, ma oltre a essere un voluto richiamo un po' a quello che sta succedendo sulla costa adriatica e in generale in Romagna e in Emilia, in realtà ci ricorda sempre che alla fine... il problema sono sempre i soldi, i padroni e i soprusi.
Quelli che si pigliano le terre, basta. E bello.
E quindi se volete vederci il collegamento, noi ce l'abbiamo visto, ecco. Buona serata a tutti, grazie di averci ascoltato.
Compro, vendo.
Ho conosciuto un tale di Cesenatico, compro, che voleva comprare, vendo, il mare, compro, Adriatico, vendo, lo voleva tutto, compro, suo, da Trieste, compro, in, compro, giù, vendo, in quel, vendo, bellissimo mare, compro, più verde che blu.
Voglio essere proprietario e unico padrone del mare, delle spiagge, dei pesci e le persone. Pagherò quello che costa, mettete pure in conto Venezia, Ancona, Bari, San Benedetto del Tronto.
Che cazzo ne vuoi fare?
Lo compro,
poi
lo vendo.
Nel mare faccio un tuffo ed è tutto tuo per niente.
Non è la stessa
che
cosa.
Che cazzo ne vuoi fare?
Compro,
gli domandava la gente.
Dopo vendo.
Nel mare faccio un tuffo ed è tutto tuo per niente.
Non è la stessa cosa. Compro, vendo. Compro, vendo, compro. Io compro e poi vendo. Io mi vendo e anche mi compro. Ma non avete capito che tipo sono io? A me il mondo non piace se non posso dire è mio. Farò fare una cassaforte così grande che basterà per il mare, per le barche, i paesi e le città.
Che cazzo ne vuoi fare?
Compro,
gli domandava la gente.
Poi mi vendo.
Nel mare faccio un tuffo ed è tutto tuo per
non
niente.
È la stessa cosa.
Che cazzo ne vuoi fare?
Lo compro,
gli domandava la gente. Nel mare faccio un tuffo ed è tutto tuo per niente.
Non è la stessa cosa, giovanotto. Come? Come non si può comprare? Tutto si compra, che discorsi? Come chi vende? Se io compro qualcuno venderà, no? Trovatemi chi mi vende il mare.
Era fatto così, quel tale che vi ho detto.
Lo
compro. Soldi ne aveva montagne, ma in fondo era un poveretto.
non sapeva che il mondo non costa allora? Nemmeno un quattrino. Può averlo tutto gratis, se vuole, anche un bambino.
Non è la stessa cosa. Compro, vinto, vinto, compro, 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 grazie. È così che gira l'economia.